Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità, promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Il 27 maggio del 2005 si è tenuto a Bolzano un incontro pubblico dal titolo Copyright, Copyleft, Creative Commons, proprietà intellettuale e pubblico dominio. L'incontro era inserito in Media Time, manifestazione promossa dal Centro Audiovisivi della Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano. L'obiettivo era di offrire una panoramica sugli ultimi sviluppi nel settore della cultura cinematografica e digitale. All'incontro hanno partecipato tra gli altri Marco Marandola, uno dei massimi esperti in proprietà intellettuale e gestione di diritti, Sergio Messina, musicista ed opinionista, e Maria Grazia Mattei, esperta di nuovi media e cultura digitale. Dopo le presentazioni di rito degli ospiti, il moderatore, il giornalista Georg Schederreit, ha chiesto a Marco Marandola di introdurre l'argomento del dibattito. Che cos'è il copyleft?
Il copyleft è un movimento che non si oppone ma presenta una nuova visione rispetto al copyright. C'è questo piccolo gioco di parole, right, left, sia destra, sinistra, ma anche right o il diritto, left invece da to leave o lasciato. Il copyleft è un movimento molto ampio che abbraccia vari campi, abbraccia l'open source per i computer, abbraccia l'open access per le università, ci sono le creative commons che rappresentano una soluzione giuridica a vari dubbi e così via. In genere c'è una nuova filosofia nel copyleft. Con il copyright, specialmente negli ultimi anni, o il diritto d'autore, che è la stessa cosa, specialmente negli ultimi anni si è cercato sempre più di monopolizzare l'opera. Cioè, se io sono autore di una musica, ad esempio, di un film, io ne posso controllare ogni uso che i cittadini ne possano fare. Se la vogliono suonare in pubblico mi devono pagare, se la vogliono mettere come colonna sonora mi devono pagare, se la vogliono far ascoltare, su questo bisognerebbe discutere, oggi non c'è la mia controparte della SIAE, se la vogliono far ascoltare in una festa bisogna pagare, se vogliono passarla come sottofondo di questa trasmissione bisogna pagare. Questa visione così di grande controllo, innanzitutto non penso sia un bene per la società. Naturalmente non aiuta l'accesso alla cultura, non aiuta la produzione, non aiuta a stimolare, a diffondere le opere creative. Perciò mi domando perché io creo, soltanto per fare soldi? Siamo tutti così mercenari? Invece no, l'autore molte volte della sua opera è quello che vede meno soldi di tutti. L'autore di un libro riceve in media il 5% del prezzo di vendita. Quindi da questa visione del diritto d'autore e del copyright sempre più di possesso si è iniziato a passare negli ultimi anni a una visione invece un po' più sociale, un po' più di contribuzione. Io creo una musica e la metto liberamente utilizzabile e quindi la metto in copyleft, secondo semmai delle regole che sono date dalle Creative Commons. Oppure per il discorso del software, creo un software tipo Linux, ad esempio, che è uno dei primi software open source, e non lo blindo come fanno altre case di software, ma lascio anche il codice aperto, accesso libero, così che chi vuole può modificarlo, può adattarlo alle proprie esperienze, alle proprie esigenze, ed ognuno lavorerà quindi insieme agli altri per produrre una nuova opera, un nuovo software, una nuova musica e così via. La cosa interessante è che dal movimento copyleft, che non è solo una visione politica come farebbe suggerire il nome, ma è proprio anche un modello economico, è stato dimostrato che c'è anche un ritorno economico da questa libera circolazione, un po' l'effetto pubblicità. Molti autori, ad esempio in Italia mi vengono in mente i Wu Ming, che sono degli autori che hanno scritto dei libri in open access, liberamente scaricabili da internet, woomingfoundation.com mi sembra, qualche cosa del genere, cliccate e vi potete scaricare il file con tutto il loro libro, lo potete anche stampare oppure potete comprarlo per 12 euro qualche cosa del genere in libreria. Hanno venduto più di 1 milione di copie E questo all'inizio molti economisti non si spiegavano come questo fosse possibile, come no, se l'opera è libera perché devo andarla a comprare? Eppure loro sono diventati famosi, sono giustamente ricchi, quindi giustamente ricevono le somme per la loro creazione e allo stesso tempo permettono a tutti di accedere alla loro opera. Quindi il copyleft rappresenta un movimento molto generale che occupa moltissimi campi, che ha delle basi giuridiche, delle basi filosofiche, non in contrapposizione, perché non si vuole distruggere il copyright, ma semplicemente un'alternativa, cioè non si vuole controllare ogni utilizzo dell'opera.
Non essendosi presentato all'incontro il rappresentante della SIAE, il moderatore ha chiesto a Sergio Messina di fare l'avvocato del diavolo.
Cosa risponderebbe se lei fosse il direttore della SIAE?
Già l'idea che io fossi direttore della SIAE è già estremamente interessante. No, il punto è questo, il punto è che al di là di ogni considerazione, diciamo, c'è una evidente realtà. Cioè il passato e il futuro hanno un rapporto complesso tra di loro. Quindi il futuro incalza, come è nella sua natura, e data la rivoluzione digitale propone soluzioni e modalità sempre diverse. Il passato, da parte sua, non può fare altro che arroccarsi sulle sue posizioni, gestire l'esistente. Perché noi stiamo parlando di, nel caso della SIAE naturalmente, però i grandi detentori di diritti d'autore, i grandi editori, che sono 4 o 5, che controllano di fatto il grande patrimonio, per esempio della musica, anche solo parlando della musica, gran parte della musica è in mano, da un punto di vista dei diritti, a grandi gruppi industriali che non sono veramente più di 5. Ora, è ovvio che loro hanno un enorme problema, che è la gestione di questo dell'esistente, di quello che loro già hanno. Sinatra non canta più, non c'è più, quello che c'è va gestito. E va gestito sulla base di usi e costumi che nel corso degli ultimi 100 anni hanno reso non ricche, enormemente di più queste grandi corporazioni. Quindi è un po' come quando siamo passati all'euro e ci siamo accorti che il nostro portafoglio era molto più magro del giorno prima. Quando è arrivato il digitale, in realtà tutti, i più sensibili, cioè gli artisti per primi, ma poi tutti gli altri hanno dovuto rendersi conto del fatto che c'era da ripensare completamente uno scenario. Ed è ovvio che i meno disponibili a ripensare uno scenario sono quelli che detengono diritti su cose esistenti e sempre meno su cose che si vanno a creare. Quindi naturalmente l'artista può dire io da oggi in poi opererò in questa maniera. Ma chi detiene diritti centenari, che ha munto come la più veramente magra delle mucche, nel senso che questi diritti sono stati, come diceva prima l'avvocato, giustamente sono stati proprio sfruttati fino all'ultimo grammo, e doversi abituare a una situazione in cui bisogna cedere da una parte per ottenere dall'altra, beh, deve essere difficile. Io questo è il massimo dell'avvocato del diavolo che riesco a fare, diciamo, mi rendo conto che per loro riconvertire un'azienda che ha tra i suoi asset economici una flotta di camion, perché voi dovete immaginare questo, che le multinazionali del disco hanno dei camion che portano i CD dalla fabbrica ai vari negozi, ai distributori che poi a loro volta in furgoni le portano. Queste sono filiere che con la distribuzione digitale sono destinate a finire. Allora è ovvio che poi pure quelli che portavano le pietre per la costruzione delle piramidi, il giorno che hanno visto passare la prima carriola, hanno detto qua abbiamo perso il posto tutti, hanno inventato la ruota. E qui siamo in una situazione evidentemente del genere, cioè si può diffondere la musica in una maniera diversa, però la riconversione industriale è molto molto complicata. Il mio antico editore, con cui sono naturalmente rimasto in ottimi rapporti, erano in 8, sono rimasti in 3 dentro l'ufficio. Quindi questo è il genere di ristrutturazione attraverso la quale stanno passando, per via anche di questo genere di meccanismi. Beh, insomma, non deve essere facile.
Dopo Sergio Messina ha preso la parola Maria Grazia Mattei, esperta in nuovi media e cultura digitale. Maria Grazia Mattei si è soffermata sull'impatto che le norme sul diritto d'autore hanno avuto nel mondo degli sviluppatori di media digitali.
Condivido lo scenario che ha tracciato prima Sergio, perché veramente questa situazione di transizione è per certi versi imbarazzante, però siccome penso veramente, lo dico da molto tempo, che il processo nel mondo della comunicazione, dei media, è digitale, abbiamo visto per anni nascere tutta una produzione di immagini, anche immagini relative a suoni, molto laboratoriale, in centri internazionali, americani, laboratori pubblici e privati, ed era come assistere veramente alla nascita di un mondo nuovo dove le regole non c'erano, cioè col computer si generavano immagini o suoni, immagini bidimensionali, tridimensionali, immagini anche, ed è nella natura del digitale questo fatto di catturare qualsiasi tipo di informazione, tradurla in numero e da lì poter rimanipolarla. Quindi hai due strade nel mondo delle immagini in particolare, che una è quella della generazione ex novo da computer, da software che traducono un processo mentale immaginativo in segno, in immagine, l'altro invece è la natura del digitale, riportare qualsiasi forma testuale a numero 0-1, io sto semplificando perché non sono una tecnica, quindi da quel momento in poi qualsiasi informazione può essere assunta, manipolata, trasformata, rigenerata, ritrasmessa, e quindi da lì è partita tutta questa rivoluzione digitale di cui tanto sentiamo parlare, e che da una storia che era nata per essere un destino, l'uso di questa tecnologia in campo solo scientifico, ingegneristico, eccetera, ha finito con l'invadere il mondo appunto degli autori, dell'ingegno, della creatività, dei media, dove la problematica del diritto d'autore proprio non si poneva nel mondo della computer art, nel mondo prima della video art, della computer art, eccetera. È come un grande laboratorio libero che però ha gettato le basi di quello che sta accadendo oggi, fino all'impatto con la rete, quello che poi ha rivelato la forza, diciamo, di penetrazione, quindi di creatività da una parte, di penetrazione e di diffusione di questo materiale digitale, audio e video, che attingeva anche a fonti preesistenti ma ritraduceva tutto in una dimensione completamente diversa, è stato in fondo il mondo di internet, secondo me. Allora, oggi possiamo dire che c'è ancora un mondo sperimentale che è come una sorta di zona franca dove veramente, posso testimoniarlo, queste problematiche per anni non sono mai state affrontate, salvo il fatto poi di ritrovare queste problematiche invece nella vendita dei software, perché spesso queste ricerche servivano anche a dimostrare il progresso, lo sviluppo di un software particolare, quindi poi quando scattava la parte commerciale semmai si applicava forse questo tipo di problematico più alla vendita del prodotto, alla diffusione del prodotto, che all'aspetto più industriale, ma tutta la parte di fondo più creativa, più sperimentale non era regolata e non ci si è posti neanche il problema. Ora, il vero problema secondo me oggi si pone quando ti affacci appunto sulla rete, dove vedi fiorire anche in vista dei nuovi mezzi futuri n televisioni, n tipologie di modi di comunicare, è una rete che trasmette sempre più immagini, sempre più un mondo musicale, ma qui entriamo tutto in un altro campo. Lì si pongono adesso questi problemi in maniera ancora più evidente della prima fase dell'era del digitale, e allora io mi sento invece di sostenere che, contrariamente a questo discorso di trovare delle regole, siamo in una fase di transizione, si stanno delineando questi nuovi media di cui sappiamo molto poco, e poco ancora ne conosciamo i loro modelli di business, quindi è tutta una materia che va regolata, ma quindi capisco questo imbarazzo nella transizione, ma il processo è un processo nel mondo dei media, dell'arte, irrevocabile, cioè un processo inarrestabile, quello della digitalizzazione. Porre dei freni, porre dei limiti, porre dei blocchi vuol dire limitare questo processo culturale.
Dopo l'intervento di Maria Grazia Mattei ha ripreso la parola Marco Marandola. Marandola si è soffermato sull'evoluzione nei secoli del concetto di protezione del diritto d'autore.
È veramente molto interessante notare come, innanzitutto, la legge del diritto d'autore è una legge fondamentale di ogni Stato. Dopo ogni rivoluzione, ad esempio la rivoluzione bolscevica nel 1917 in Russia, la prima legge che fu fatta fu la legge sul diritto d'autore. Ogni società ha sempre teso a regolare questa materia per prima. Anche ad esempio nella rivoluzione francese una delle primissime leggi fu la legge sul diritto d'autore, quindi una legge veramente basica. Ed è molto interessante notare grandi cambiamenti sia in base alla geografia. Oggi nel mondo abbiamo più o meno 5 sistemi di protezione di opere creative, sia in base alla storia, vedere come ha evoluto nel corso della storia, sia in base alla religione, vedere come si influenza vicendevolmente. Quindi ora semmai è un po' difficile dirle tutte, ma ad esempio il concetto di copyright, di protezione, di divieto è tipicamente occidentale. Nella tradizione araba, quindi tutto il Nord Africa e parte dell'Asia e quant'altro, è addirittura un compito tramandare l'esperienza. Questo passaggio di conoscenza avviene molto per via orale, specialmente nei tempi passati, no? Era poco scritto e c'era il dovere di tramandare agli altri ciò che si sapeva. Quindi da un punto di vista religioso molto interessante. Nella Costituzione degli Stati Uniti, quindi ora cambiamo geograficamente e poco di storia, all'articolo 107 c'è scritto che il diritto d'autore è tutelato solo in funzione dell'apporto creativo che l'autore dà a beneficio della società, non per il suo beneficio economico, ma in cosa può far progredire la società. Questa norma poi, specialmente nell'ultimo ventennio, è stata largamente disattesa, perché invece è monopolista, no? Come posso guadagnare con questo, come posso guadagnare con questo. Però è incredibile pensare che proprio lo Stato più capitalista, nella sua Costituzione, dovuta a Thomas Jefferson, abbia detto che il diritto d'autore merita di essere tutelato solo in quanto contributo sociale. Ed è proprio una frase di Thomas Jefferson molto interessante, sul copyright, dice: nessuno di noi crea nulla, noi siamo dei nani sulla testa di un gigante, in cui ognuno che crea qualche cosa di nuovo è un piccolo pezzettino su una grande montagna. Se voi togliete la montagna, rimane un contributo veramente minimo. Quindi è molto interessante notare che le persone più creative in realtà hanno poca paura della copia. Giorgio Armani, in una recente intervista per una mostra così, ha detto: ah, io copio. Dice: io non creo nulla, io vedo qualche cosa che mi piace, semmai in un vestito, in un film, in un animale, qualche cosa, e lo copio. Certo, lo adatto al mio stile, non lo copio esattamente così com'è, lo adatto al mio stile, lo reinterpreto. Eppure è uno dei massimi. Coco Chanel diceva: ah, che orrore, mi copiano, almeno mi copiassero bene. Quindi in tutti i campi più creativi, basta pensare che il diritto d'autore, come noi lo intendiamo, nasce alla fine del 1700. È il periodo più creativo dell'umanità, il Risorgimento, o anche nel mondo latino, greco, quant'altro, non si ha nessuna traccia di diritto d'autore. Non esisteva nessuna protezione. Era ovvio che no, in parte si rispettava, in parte si poteva riutilizzare. E gli artisti erano anche ricchi, certo non tutti, dipende, no, se era politicamente vantaggioso, se era un soggetto scomodo, se era bravo o meno. Però effettivamente quanto la moderna passata concezione di diritto d'autore e copyright sia effettivamente di stimolo, di creazione, di contributo sociale e di ammodernamento, di contributo alla cultura, veramente ho dei grandi dubbi, sia da un punto di vista storico che geografico che filosofico che quant'altro.
Volevo aggiungere un paio di veloci considerazioni. È ovvio che tutta l'opera di Omero, di cui si è sempre detto che è possibile che sia un'opera a più voci, naturalmente, e poi risponde a una regola molto semplice: se voi sentite una canzone per radio e la ricanticchiate, quella melodia sarà un pochino diversa, quindi di fatto diventate in qualche modo coautori, e la musica si è sempre diffusa così. E a questo proposito vale la pena di ricordare che la musica è stata il rapporto tra musicista e ascoltatori per 30.000 anni, cioè dalle prime tracce di strumenti musicali che sono state trovate nella preistoria, è stato un servizio. È diventato un prodotto, la musica, all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, e adesso con la rivoluzione digitale semplicemente si appresta a ridiventare un servizio. Quindi in realtà questa grande rivoluzione, questo grande cambiamento riporta lo stato del rapporto tra chi fa musica e chi ne fruisce come era prima dell'avvento dell'industria discografica. Tra l'altro tutti erano molto colpiti dal fatto che la Apple, cioè un'azienda che produce computer, sia entrata nel business della musica e vende musica su internet. La prima azienda a produrre dischi era un'azienda che produceva grammofoni e che aveva l'esigenza di far andare questi grammofoni, e quindi la musica era di fatto prodotta per vendere dei grammofoni, diciamo. Quindi parte male già subito dall'inizio l'idea della musica come prodotto, e oggi si avvia, parrebbe, a ridiventare un servizio.
Nella fase finale dell'incontro la parola è passata al pubblico.
Ecco, volevo chiedere se nell'ambiente dei Creative Commons o del copyleft c'è una distinzione tra l'utilizzo commerciale e quello creativo.
È l'autore stesso che può decidere. L'autore può decidere se permette la libera utilizzazione della sua opera senza scopi commerciali, o se invece permette anche l'utilizzazione per scopi commerciali. Così come può decidere se la sua opera non deve essere in nessun modo modificata o se può essere modificata. Semplicemente è l'autore che può gestire il proprio copyright. Io ad esempio ho scritto un libro su copyright, copyleft, open access, e naturalmente l'ho messo in open access, quindi liberamente scaricabile. Il mio editore mi ha imposto nel contratto scritto che se non vendevamo abbastanza libri li avrei pagati io le spese. Ho accettato questo perché non si può venire qui a parlare di copyleft e poi farsi pagare per ogni cosa, e ho accettato questo dicendo ok, se non vendiamo abbastanza libri pago io le spese, però lui comunque impose che il libro poteva essere liberamente scaricabile, però non poteva essere ad esempio stampato. Poi mi hanno detto che ci si riesce facendo un trucchetto, però quindi nel mio caso l'autore e l'editore, ho dovuto accettare questo, non mi sembrava una grande limitazione, è non commerciale, nel senso non si può vendere il file, ce lo si può scambiare tranquillamente, e c'è questo ulteriore limite per cui non si può stampare. Faccio notare che anche se si stampa sono 300 pagine, quindi forse conviene di più comprarlo che non stamparlo.
Io posso sapere quante volte lui ha scritto anche nel suo libro, solo se ho la versione elettronica. Cioè, in realtà, quello che si va chiarendo è che la versione elettronica di un libro non è un sostituto della versione cartacea. Serve ad altri scopi. Avere un libro digitale serve a lavorarci, serve a farci degli studi sopra, molto più agevolmente che sulla copia cartacea.
Sono seguite diverse altre domande dal pubblico. Ha risposto Marco Marandola.
Il sistema oggi di copyright, il sistema tradizionale, cerca di sopravvivere. Ad esempio vengono permessi alcuni piccoli usi, come la parodia, il prendere in giro, che è un'eccezione forse al riutilizzare le opere, o la citazione, articolo 70, che però è molto limitata. Quindi il sistema cerca di proteggersi, da un lato restringe molto, dall'altro dà qualche piccola concessione per non cadere affinché la gente non si faccia un'opinione troppo cattiva di quello che veramente succede. Io ho visto dei casi incredibili, ho visto un bibliotecario accusato e portato in prigione, minacciato 5 anni di prigione per aver videoregistrato Il mondo di Quark. Quindi ho visto casi che tanto logici non sembravano. In realtà la SIAE protegge per compiti istituzionali tutti gli autori, anche se non sono iscritti alla SIAE, anche se non li rappresenta, anche se l'autore, diciamo così, non vuole essere protetto. Figuratevi, se ad esempio ora qualcheduno si sta fotocopiando il libro che io ho lasciato in open access, la SIAE ora lo può multare. Anche se per me, se lo può fotocopiare, se lo può digitalizzare, se lo può scaricare, può fare tutto quello che vuole. Perché la SIAE ha una doppia veste, di proteggere interessi privati, ma anche di proteggere così l'ordine del diritto d'autore da parte dello Stato. Quindi il ruolo della SIAE è ancora ambiguo, specialmente oggi che parliamo di copyleft. Vi ho detto, la SIAE può proteggere il mio libro anche se io non voglio. In realtà la soluzione a questi casi assurdi e anche spero per il futuro sia quello del copyleft, cioè stesso l'autore,
quando crea un'opera, dice a tutti, scrive sotto, mette una licenza Creative Commons e dice: quest'opera può essere liberamente riprodotta. A quel punto la SIAE, visto che c'è un'esplicita dichiarazione, si deve fermare e chiunque potrà riprodurre o insomma attenersi a quello che l'autore dice. Quindi ultimamente si sta espandendo sempre di più. Guardate il copyleft, l'open access in particolare, che il signor Benvestito, quello delle università, in Italia è nato ufficialmente il 5 novembre del 2004 con una dichiarazione, quindi ha veramente qualche mese. E sono movimenti, questa discussione oggi è molto attuale, e quindi grazie anzi a chi l'ha organizzata, la provincia autonoma di Bolzano, perché è il futuro più che il presente, diciamo. Per il futuro io spero che gli autori, quando creeranno qualcosa, diranno, naturalmente essendo autori creativi loro non penso avranno molti problemi, se la propria opera può essere liberamente ridistribuita, riorganizzata, citata o meno, e penso che poi il mercato saprà scegliere, no? Di un film super protetto da uno in cui dice: vabbè, o mi vedi al cinema o mi vedi sul computer, sul tuo mobile spiccolino così, o vai al cinema e ti vedi Star Wars 3. Io penso che c'è una differenza, e quindi alla lunga non è il divieto che aiuterà il mercato, ma sarà la qualità, sarà l'offerta che farà sopravvivere il mercato.
Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità, promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.